La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e da rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
È questo il primo articolo della legge 211 del 20 luglio del 2000 che istituisce in Italia il giorno della memoria.
Questo viaggio.
Chiamati tutti per nome, siamo partiti a piedi, siamo andati in stazione e siamo andati su questo treno, vagone merci, e in 60 ogni vagone. Un treno che era lungo.
Comunque erano almeno 11 vagoni.
Ah, era lungo, anche di più forse. Tra l'SS che guidava, che era lungo. 60 anni fa, potete immaginare la vita che era di 60, se non si stava a sedere, non si poteva sdraiarsi tutti perché non si stava. E mangiare era poco, e da bere niente, da bere. Più che la fame è la sete, la sete è peggio della fame, garantisco.
Armando Gasiani, nato in provincia di Bologna il 23 gennaio del 1927, è stato un deportato politico nel campo di concentramento di Mauthausen, in Austria. Fu arrestato durante il rastrellamento di Anzola Emilia, nei primi giorni di dicembre del 1944. Con lui, 17enne, c'era anche il fratello Serafino, di 7 anni più grande. Entrambi avevano aiutato la resistenza e per questo furono riconosciuti da una spia come banditi. Rinchiusi nel carcere di San Giovanni in Monte, i fratelli Gasiani, insieme a circa un centinaio di altri detenuti, furono trasferiti a Bolzano, in camion, e da lì presero un treno, che dopo 5 giorni di viaggio, li portò nella cittadina austriaca di Mauthausen.
L'ultimo viaggio non sarà, il treno a casa tornerà.
Quando siamo saltati giù dal treno, tutti i barcolanti, perché un po' di debolezza c'era, l'SS con i cani, siamo arrivati dentro Mauthausen, perché la stazione è un po' fuori da Mauthausen, un paesino poco in campagna, voglio dire, c'era la ferrovia, di scarpe era la ferrovia, che non interessava vicino alle ferrovie, eccetera. E la gente scappava via tutto, scappava via. Ti odiavano, ti cercava di scansarti. Allora mio fratello mi fa: te cosa ne pensi di questo? Ah, dimmi tu. Secondo te, dice, secondo me dice, siamo o delinquenti o ladri, quelle roba del genere. O roba del genere. Non sai perché vedi che la gente scappa via, avanti e indietro. Finito questo, andiamo su. Per dei calanchi. Con un freddo che sarà stato 6, 7, 8 gradi sotto zero, un gelo, si scivolava, fanghiglia, neve, adesso è sempre di qua e di là. Siamo arrivati su Mauthausen, al castello, la fortezza che loro chiamavano la fortezza, che è da lontano, perché da lontano è bellissimo da lontano, e vede questa fortezza in mezzo a una campagna che è una bellezza, tutto verde, tutto. E quando si apre il portone, l'impatto, mi sembra di vedere anche adesso, vede tutte queste divise con tutti i numeri, tutti malmesi, tutti sembrava fantasmi, in piedi, tutti magri, tutti scannati. Gente chiamava aiuto, attaccato a un muro, c'era gente legata con le catene, che chiamava aiuto e nessuno ne parlava. Io mi sono messo a piangere. Mi sono messo a piangere e poi pensando che cosa abbiamo fatto di male per venire qui. Dentro di questo campo e si mettono in fila e si fanno, cominciamo direi le sofferenze. Prima si tolgono i vestiti, secondo dipendono dappertutto, guardano in bocca se abbiamo denti d'oro. Terzo stadio, c'era un tavolo. Ecco, faccio conto, ecco, fa conto come adesso, faceva la fotografia a mezzo busto e poi segnalavano un numero, per i numeri si leggono, il numero è tedesco, francese o svizzero come voi, sono i cinesi che è diverso, ma in Europa i numeri sono uguali. Vedevo tutti questi numeri, ma noi non si sapeva cosa significava questo numero. Veniamo fuori da questa selezione e andiamo nudi, andiamo dentro le docce. Prima di arrivare alla divisa dello schiavo, arriviamo in queste docce, ecco, cominciamo le sofferenze. Eravamo in 600, dentro in questo 700, non so quanti, tutti insieme. E poi c'era il capo, che allora cominciava già a capire cos'era il capo, e avevamo cominciato a capire per forza, era che li guidavano. E cominciato a bere l'acqua calda, l'acqua fredda, l'acqua calda, guarda, è stato un disastro, chi veniva male, chi piangeva, chi scappava da una parte all'altra, perché le docce erano larghe così, da una all'altra, poi a una distanza da un'altra, l'acqua non sapevi cosa dove andare, perché l'acqua era gelata, nudi, o se no acqua bollente che non ci stavi sotto. La crudeltà, ma che veniva male, saltavano in terra, è stato un... Ecco il primo impatto, abbiamo capito da questa doccia, che il primo, abbiamo cominciato a capire cosa voleva dire il nostro arrivo a Matone a quel momento. Questa selezione viene fatta, andiamo fuori, ci danno un panno in spalla con due zocche di legno e poi mettiamo in piazza un'altra volta e poi ci arrivano con le divise da schiavo. Non li divisi da schiavo e il numero. Febbraio, non so di preciso, comunque di febbraio, siamo chiamati sempre per i numeri, eravamo tutti ancora di Bologna, ancora un po' abbastanza assieme, con mio fratello, con tutti gli altri amici, eravamo quasi tutti assieme ancora, e si parte a piedi, si abbandona Mauthausen e si va a Gusen 1, Gusen 2, due campi di sterminio. Peggio che Mauthausen. Noi si pensava, chissà se andremo a lavorare fuori, magari nelle campagne, magari, perché io nelle domande che quando mi chiamavano che lavoro facevo, io dicevo sempre contadino, perché ero convinto che, che mi mandassero fuori in campagna a nero della barbabietta, della spada, erba medica c'era, no?
Certo.
Invece no, invece siamo andati in un campo peggio che Mauthausen, ma peggio.
Così che facevate?
È il campo che ha avuto il 88-89%, no, 88-89% di mortalità, Gusen 1, Gusen 2. E arriviamo a Cosen. Mi hanno fatto questa selezione, mi hanno tolto mio fratello. Quando ci hanno dato la mano, da quel momento non l'ho più visto. Non l'ho più visto. E lui va da una parte e noi rimaniamo dall'altra parte. E passa uno scritto, io avevo il numero qui, tu te chiama di fretta? Di fretta, allora fa, dice, mi fa, non dire che sei un contadino, digli che sei un meccanico. E poi va via perché se arriva che poi danno delle volte, non voglio mica che tu parli con un altro. Bisogna sempre stare attenti anche a queste cose. E allora quella notte mio fratello non c'era più. Non c'era più da potermi dare un suggerimento. Dentro di me, che aveva già compiuto 18 anni dentro, però questa esperienza di campo l'avevo già vista un po'. Ho detto, senti voi, io mal che vada mi ammazzeranno, ma almeno cambio discorso. Dico che sono meccanico. Lui là mi ha fatto un suggerimento, secondo lui aveva, e ha detto benissimo.
Infatti Armando, fingendosi meccanico, riuscì ad evitare lavori all'aperto. Fu destinato alla fabbrica di aerei. Questo gli permise di consumare meno energie e riuscì a salvarsi. Quando ritornò a casa nel giugno del 1945, Armando Gasiani pesava 34 kg, la metà esatta di quando fu arrestato 6 mesi prima. Cosa fu il sistema dei lager nazisti? Lo abbiamo chiesto a Luca Alessandrini, direttore dell'Istituto Storico Ferruccio Parri.
L'universo concentrazionario nazista rappresenta uno degli elementi essenziali della politica nazista, sia per quel che riguarda la costruzione dello Stato totalitario, sia per quel che riguarda l'economia d'insieme della Seconda Guerra Mondiale, che era una guerra non semplicemente di conquista, di espansione territoriale, ma era una grande guerra politica che voleva imporre il modello nazista sull'Europa centrale e orientale quantomeno. E questo progetto, definito Nuovo Ordine Europeo, che trova la sua attuazione in diverse fasi, ma principalmente e in maniera più evidente nel General Plan Ost, quando viene invasa l'Unione Sovietica, prevede l'annientamento della presenza ebraica, lo sfoltimento della presenza slava e la riduzione in schiavitù della manodopera slava.
Il rischio del quando si fa memoria in Italia è dell'additare solamente i responsabili degli orrori nei tedeschi, negli altri. Qual è stata la responsabilità invece italiana in questo sistema?
La responsabilità italiana è enorme. Innanzitutto perché se consideriamo come dobbiamo fare i fascismi come un unico percorso ideologico europeo che ha mille sfumature nazionali, mille declinazioni nazionali, ma è un unico percorso e un unico progetto, bene, se lo consideriamo unitario, il fascismo italiano è il primo, ha la responsabilità della primogenitura. In secondo luogo, perché il fascismo italiano, come gli altri fascismi, concepisce un nazionalismo fondato sull'identità terra e sangue e perciò stesso è razzista. In più, lo stesso fascismo italiano ha una propria strutturazione razzista. Si dice a volte in modo consolatorio che è al seguito di Hitler che Mussolini diventa antisemita. In realtà il Partito Nazionale Fascista nasce dalla fusione tra il movimento dei fasci di combattimento e il Partito Nazionalista, che si rifaceva al razzismo biologico dell'ultimo quarto dell'Ottocento, fortemente antisemita. Prosegue il fascismo con un atteggiamento razzistico durissimo nei confronti degli africani e mette in piedi un razzismo progressivamente crescente nei confronti degli ebrei. Questo naturalmente viene fatto secondo le logiche e le politiche del regime. Quindi c'è una prima fase nella quale alla maggior parte dello stesso partito fascista sfugge l'esatta dimensione della vocazione antisemita. Ci sono molti ebrei fascisti italiani, per esempio. ma nel momento in cui il fascismo decide di andare a stringere su questo punto, a partire dal 1937, poi il manifesto della razza nel 1938, poi la legislazione razzista nell'ultimo trimestre del 1938, ecco che tutti gli elementi vengono in luce. Dal punto di vista dell'azione, il fascismo italiano produce delle leggi discriminatorie estremamente feroci nel 1938, con l'inizio della guerra 1940 gli ebrei stranieri vengono internati in campi di internamento, vengono internati anche molti ebrei di nazionalità italiana e altri ebrei di nazionalità italiana vengono avviati al lavoro coatto per sostenere l'impegno bellico. E infine nel 1943, con la fine del fascismo, il governo Badoglio non abolisce, nonostante sia un governo dichiaratamente non fascista, non abolisce la legislazione razzista. Con l'occupazione tedesca il Partito Fascista Repubblicano e lo Stato Repubblica Sociale Italiana, lo Stato neofascista collaborazionista dei tedeschi, conduce una campagna di persecuzione contro gli ebrei assolutamente uguale a quella nazista. Si pensi che in Italia le razzie degli ebrei, gli arresti, sono per il 75% compiute da italiani. Siano essi Brigata Nera, forze di polizia, forze militari fasciste, e il 100% di questi arresti è realizzato sulla base delle schedature di ebrei realizzate dal 1938 in poi.
Ad Andrea Ferrari, curatore insieme a Paolo Nannetti della sezione bolognese del Libro dei Deportati, pubblicato nel 2009 da Mursia, abbiamo chiesto quanti furono i deportati bolognesi.
Complessivamente, se parliamo di deportazione politica, i bolognesi internati nei lager SS furono 252, secondo le ultime risultanze delle ricerche che sono state pubblicate un anno fa nel Libro dei Deportati edito da Mursia. Di questi circa la metà, 48%, furono internati a Mauthausen e poi a seguire gli altri campi principali come Dachau, Flossenburg, Ravensbrück per le donne e poi ancora Buchenwald a seguire. Per quanto riguarda invece gli ebrei, parliamo di circa un centinaio di deportazioni da Bologna. Lì andrebbe un po' più differenziato il discorso, nel senso che ci furono anche catture di ebrei non bolognesi, ma che in quel momento si trovavano a Bologna. E fra cui per esempio anche una ventina di anglo-libici che erano internati già dal 43 in provincia di Bologna, che poi dopo l'8 settembre furono arrestati, portati a San Giovanni in Monte e poi successivamente condotti a Fossoli e da lì furono inviati a Bergen-Belsen. In questo caso la maggior parte si salvò, non fu così invece per la maggior parte degli ebrei bolognesi che furono catturati fra il novembre e poi a seguire anche nella primavera estate del 44. Prima ci fu una razzia vera e propria all'inizio del novembre 1943 in cui furono arrestati circa una ventina di ebrei bolognesi da parte della SS, un gruppo speciale che già aveva agito in altre città del centro Italia. E che furono poi concentrati in una struttura che probabilmente fu Caserme Rosse. Il 9 di novembre un treno proveniente da Firenze, dove era stato fatto un analogo rastrellamento, li caricò anche gli ebrei bolognesi e furono condotti ad Auschwitz e ben pochi si salvarono. Successivamente poi ci furono altre retate più piccole, altri arresti in piccoli gruppi che si protrassero fino all'estate del 44, venivano concentrati dapprima nel carcere e poi via via condotti a Fossoli e da lì inviati ad Auschwitz con i vari trasporti.
Quanti di loro fecero ritorno?
Una minima parte, teniamo presente che nella deportazione razziale pochissimi, ne contiamo sulle dita di una mano, adesso non ricordo la cifra esatta, comunque per quanto riguarda la deportazione politica poche decine, ma neanche arrivare a 20 forse. Poi teniamo presente che la deportazione politica italiana avvenne nel periodo peggiore dal punto di vista della storia dei lager, cioè quando la situazione era più caotica, lo sfruttamento più intenso e la fame ancora più acuta, se si può dire. per cui la mortalità fu sicuramente elevatissima. Per esempio, del gruppo di circa un centinaio di deportati politici che dal dicembre nel dicembre del 1944 furono deportati a Mauthausen, si salvarono alla fine in 14, fra cui anche Armando Gasiani, purtroppo suo fratello Serafino invece non ce la fece, arrivò ai giorni della liberazione del campo, ma le sue condizioni erano già talmente gravi che morì in un campo ospedale.
Armando Gasiani ha iniziato a raccontare la propria storia solo a partire dal pomeriggio di Natale del 1997, quando sua moglie Maria lo obbligò ad andare a vedere al cinema La vita è bella di Roberto Benigni.
E lei va a dire, adesso andiamo a vedere.
Come è incominciato il film?
E quel momento, a metà del film, quando ho visto il ragazzino che andava, che dice col babbo, babbo, com'è che oggi cominciamo più il bimbo? È bene il nome, no? Adesso mi ricordo. E dice, com'è che non sei andato giù a giocare con i bimbi? Dice, ma babbo, non ci sono mica più. Sono tutti fermi al crematorio. Io ho fatto un urlo che sarei, sono messo a piangere, io penso che il film, quel del cinema, siamo tanto indietro. A quel momento volevo scappare fuori, lei mi ha tenuto fermo.
Ha detto, no, te stai qui. E da lì dopo si è aperto.
Quel momento lì dopo mi ha dato una mano ancora, perché io ero ancora titubante ancora, e piano piano mi sono aperto completamente.
Con quello che hai vissuto, tu e tuo fratello avete scelto di essere resistenti, di aiutare la resistenza, e avete pagato con il rastrellamento di Anzola e poi con Mauthausen tutto quello che è stata la vostra scelta. Se ti dicessero si può tornare dietro, si può rifare, e tu fossi nel poco dopo l'8 settembre e Burdini ti dicesse guarda bisogna fare così, tu lo rifaresti quello che hai fatto?
Con quelle condizioni sì, tornare a fare, perché era quel momento era giusto. Io tornai indietro, rischiando, ma la libertà non si paga solo come l'ave che si respira, si sa solo quando si l'ha. La libertà sì, quando l'hai in mano, ma se ti manca, allora capisci cosa vuol dire la libertà. Ma se tu pari per tuo conto e vuoi fare la libertà per tuo conto, non è giusto. L'individualismo è la rovina del popolo italiano al giorno d'oggi. Questo individualismo, dire faccio qua compera me, te qua compera te tu fai cato, ma di fronte agli altri non dobbiamo essere così, dobbiamo collaborare, distinguere insieme, fare le scelte insieme, e allora si fa una libertà per tutti.
Fosco il cielo sul libidore di palù. Thank you.
be there.